È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.
La mia relazione con il cibo è sempre stata altalenante, una relazione in realtà di odio e amore. E non avevo però mai realizzato che questa relazione di odio e amore fosse poi il nesso di tante cose, che fosse una relazione che potesse in realtà farmi così male. Io ho sempre avuto una dinamica tale per cui ho sempre cercato di controllare quello che mangiavo e come lo mangiavo, controllando anche il mio peso corporeo. In certi momenti della vita più che in altri, per esempio nel 2018 ho perso il mio cane dopo 17 anni e in quella fase di assimilazione del lutto mi ricordo che il mio rapporto con il cibo è nettamente peggiorato. Ho smesso di mangiare o comunque mangiavo molto poco, avevo perso tanto peso. E siccome sono sempre stata una persona molto consapevole delle proprie problematiche, ma in quel momento non me la sentivo per tanti motivi di intraprendere un percorso di psicoterapia, mi sono informata e ho scoperto che nella mia città c'era un'associazione che si occupava di disturbi alimentari. E all'interno di questa associazione c'era un gruppo di automutuo aiuto in cui tutte le persone con difficoltà nel rapporto col cibo si aiutavano, si sostenevano. Ho fatto questo percorso cercando di tenere in equilibrio la barca, non del tutto consapevole in realtà che il problema che avevo era un problema importante, ma consapevole comunque di avere un problema. E questo gruppo in realtà è stato veramente molto utile. Io per un po' di tempo sono riuscita a ritrovare un equilibrio più sano. Il mio rapporto con il cibo è rimasto complesso, ma comunque non era così dannoso, non era così deleterio. E in quel periodo ho cercato di assimilare e affrontare il lutto, la perdita di una compagna di viaggio che mi aveva dato tante cose, e grazie a una serie di cose, di situazioni, anche al mio ambiente di lavoro, a relazioni comunque sociali, umane, riprese in qualche modo, ho cercato di andare avanti. E ho sempre avuto difficoltà nel rapporto col cibo, me ne rendo conto solo adesso che sono... In realtà non sono una ragazzina, insomma, io ho più di 30 anni e guardandomi indietro mi rendo conto che ho sempre avuto delle difficoltà con il cibo. Difficoltà che in qualche modo ho sempre cercato di affrontare in autonomia, cercando appunto di tenere quell'equilibrio che non mi facesse mai sfociare in situazioni peggiori. Ad agosto di quest'anno, quando ad un certo punto hanno tremato tante cose nella mia vita, tante certezze. Questo equilibrio io non sono riuscita più a tenerlo. È come una sorta di diga che non riesce più a trattenere l'acqua. Qualcosa in me si è rotto e ha esondato in realtà. Ho avuto una crisi importantissima con il mio compagno che è ed è stato un compagno di lunga durata, di lunga vita, ho iniziato ad avere delle problematiche anche all'interno dell'ambiente di lavoro. Il lavoro che per me invece è sempre stato un po' un'ancora di salvezza quando magari avevo delle crisi emotive o qualcosa intorno tremava, quello è sempre stato un punto forte, un punto fermo, così come in realtà la mia relazione. Crollati o comunque, diciamo, lesi questi due pilastri portanti della mia vita, non c'è stato più niente che ha trattenuto quello che dentro c'era. E ho iniziato a far emergere in realtà qualcosa che probabilmente era già latente, ma di cui non ero consapevole al 100%. Ho smesso di mangiare, ho smesso volutamente, volontariamente di mangiare, ho iniziato a privarmi del cibo. E tutto ciò che in realtà ingerisco rispetto a quello che per me è minimamente tollerabile, lo vomito, inducendomi il vomito. Nelle prime settimane di agosto pensavo che questa problematica potessi, come altre volte, risolverla. Un po' anche per presunzione, forse, o forse perché non ho mai concretamente pensato che quel tipo di rapporto che avevo col cibo potesse essere veramente in realtà dannoso per me stessa. Ma passate le prime 2 settimane mi sono resa conto che questa cosa non accennava assolutamente a migliorare, anzi peggiorava. Peggiorava il rapporto con me stessa, peggiorava quello che io pensavo di me quando mi nutrivo, perché non so più nemmeno definirlo mangiare in realtà. Quando mi nutro, quel poco più che è diventato il limite di una sopravvivenza, di uno stare in piedi e non avere degli svenimenti durante la giornata, lo vomito, mi induco il vomito. Utilizzo appunto quelli che si chiamano comportamenti compensatori.
Benvenuti a È tutto perfetto, siamo su Radiograd, sono Lucia Anita Iuliano e a presentare con me c'è la presidente dell'associazione di Mente in Mente, Alessandra Gargiulo. Buonasera Alessandra.
Buonasera e bentrovati a tutti e a tutte.
Questa sera, Alessandra, parleremo di un argomento delicato che è l'anoressia e a parlarne con noi c'è una scrittrice che io amo moltissimo, che è Ilaria Caserini. Buonasera, Ilaria.
Buonasera Lucia, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Grazie a te per averlo accolto. Questa sera parleremo di anoressia e contestualmente del libro di Ilaria, dell'ultimo libro di Ilaria che si chiama Amoressia, un libro molto bello che ho avuto la fortuna di leggere in estate e di cui parleremo durante il corso della puntata. E abbiamo appena ascoltato, Alessandra, un audio importante, una testimonianza importante.
Sì, una testimonianza anonima che ci ha voluto donare questa ragazza, signora, molto molto delicata, molto molto sentita. Tocca dei temi molto importanti come quello della consapevolezza. La consapevolezza che non avviene subito in questi tipi di disturbi, ma avviene gradualmente, poco alla volta, a volte anche troppo tardi. Mi ha colpito la testimonianza nel momento in cui ha detto che ha partecipato a gruppi di automutuo aiuto che le sono stati, diciamo, di sostegno nel suo problema, anche se non è stato abbastanza, perché comunque ha detto anche che inizialmente non si è fatta aiutare da uno psicoterapeuta che è fondamentale in questi tipi di disturbi, perché all'inizio magari credeva di riuscire a controllare il problema e poi invece le è sfuggito dalle mani. E mi ha colpito anche il fatto che lei è stata, diciamo, cioè ha cercato di tenere, diceva, in piedi questa barca, quando poi le è crollato tutto intorno, perché sono andate a crollare dei pilastri fondamentali. Cioè, è iniziato con la morte del suo cane, a lei molto affezionata, e poi gli sono crollati altri due pilastri fondamentali della sua vita, che erano quello del compagno e del lavoro. E quindi in quel momento lì le è crollato un po' il mondo addosso ed è esploso il problema nella sua pienezza. E non lo so, tu cosa pensi?
È che quello che appunto a volte può sembrare, no, un motivo di allegria, no? Perché a volte il cibo rappresenta convivialità, conforto, anche amore, purtroppo può diventare davvero un incubo da cui è difficile uscire, e alla stregua di tanti altri disturbi l'anoressia merita di essere trattata e merita il giusto rispetto e la giusta attenzione. Purtroppo tante malattie mentali vengono sottovalutate, questa è una delle tante, anche perché il problema dell'anoressia è sempre, diciamo che si va sempre più a macchia d'olio, no? Si espande sempre di più, soprattutto tra i giovani, quindi bisogna prestare particolare attenzione. E questa testimonianza è significativa, perché comunque è un po' come guardare dal buco della serratura, ci permette un po' di osservare più da vicino quelli che sono i sentimenti, le sensazioni di una persona che vive in prima persona, scusate il gioco di parole, che vive in prima persona appunto questa situazione. E proprio a tal proposito un'altra diciamo prospettiva ce l'ha data proprio il libro di Ilaria, Amoressia, ci dà un'altra chiave di lettura ancora di questa malattia. E Ilaria, vuoi parlarci un po' del tuo libro?
Sì, Amoressia è un romanzo. Non è un saggio, ci tengo sempre a precisarlo, in quanto io non sono una specialista, non sono psicologa, sono semplicemente una persona che ha sofferto di certi problemi e che con i suoi libri vuole da un lato portare la sua testimonianza e dall'altro cercare di essere magari d'aiuto a chi soffre di certe patologie. Amoressia, lo suggerisce il titolo, parla di anoressia. Ma non solo, parla anche di conflitti familiari, parla di rapporti difficili tra mamma e figlia soprattutto, ma anche tra coniugi, anche tra padre e madre. La protagonista di questo libro è Isabella, Isabella che tra l'altro, per chi ha letto anche il mio primo libro, è stata un personaggio secondario di Autopsia di un'emozione, il mio primo romanzo. E la ritroviamo invece in questo nuovo libro, in Amoressia, la troviamo come protagonista. Isabella è un'adolescente degli anni 90, 15-16 anni, che rifiuta il cambiamento del suo corpo, il passaggio dalle medie alle superiori, questa modifica al suo corpo, da un corpo magro, un corpo che diventa più rotondo, queste curve che lei non riesce a sopportare, questi seni più grossi, questi fianchi dilatati, per Isabella sono un problema. Non si sente a suo agio nel suo corpo e non si sente a suo agio anche nel mondo in generale. È una ragazza solitaria, è una ragazza introversa, e nel libro piano piano assistiamo al suo declino, al peggiorare della sua malattia, al suo isolamento che si fa sempre più marcato, ed è grazie ad alcune figure che poi Isabella troverà nel suo cammino che riuscirà a guardare anche avanti.
Bene, grazie Ilaria per la descrizione della trama del tuo libro, e adesso andremo in pausa, passeremo la parola alla regia Peppe Saverino. I wish I could say hello. Oh, if I were brave enough to talk to you,
What if I touch the screen? I let your haze devour me. Devour me. I shouldn't have said those words. I shouldn't have walked away from you that night. What have I got to do? Let your hate devour me. Devour me. I wish I could love again. I wish I could go back to the start with you. I wish I could hold it down. I can't remember your name and name, where we come from, baby.
In studio, siete su Radiograd, è tutto perfetto e siamo qui parlando con Lucia e Ilaria Caserini di anoressia. Volevo chiedere a Lucia se ci spiegava un attimino quali sono i tipi di anoressia e quali sono le complicanze.
Ecco, io Alessandra, come ho precisato altre volte, come precisava appunto prima Ilaria, qui nessuno di noi è medico, quindi non diamo queste informazioni da esperte, ma è anche lo scopo del programma è quello di sensibilizzare, quindi diamo delle informazioni raccolte come delle indicazioni. Ovviamente è sempre importante, laddove si riscontra una determinata patologia, un determinato disturbo, farsi seguire da uno specialista. Per poi, ritornando alla tua domanda, Alessandra, quanti tipi di anoressia ci sono e quali sono le complicanze? L'anoressia si distingue in due tipi, stiamo parlando di anoressia nervosa. Si distingue in anoressia restrittiva, in cui l'alimentazione per lo più ipocalorica, quindi vengono di conseguenza evitati tutti i cibi che fanno ingrassare, in quanto lo scopo è quello di abbassare sempre di più il peso tramite un controllo alimentare rigido e con una pratica di esercizio fisico estenuante. E poi abbiamo un'anoressia con abbuffate o con, o condotte di eliminazione, quindi sono caratterizzate dall'alternanza di episodi di iperalimentazione compulsiva e di strategie compensative, come abbiamo sentito all'inizio, no? Nell'audio, nella testimonianza. Queste strategie compensative prevedono appunto vomito autoindotto o assunzione di lassativi e diuretici. Ovviamente tutto ciò porta a complicanze importanti, tra cui l'osteoporosi, e in casi più gravi possiamo avere problemi anche cardiovascolari. Ma sono tanti problemi, possono esserci anche problemi a livello, non so, anche dei denti, no? Perché comunque i succhi gastrici del vomito vanno a corrodere lo smalto e quindi causano problemi anche ai denti, con carie e quant'altro. Quindi, insomma, le complicanze dell'anoressia sono tante e importanti. Ilaria, veniamo a noi. Noi volevamo chiederti in che modo la protagonista del romanzo gestisce la sua anoressia e come riesce a dissimulare il suo malessere.
Isabella, fin dalle prime pagine del libro, si dimostra, lei appunto, come dicevo prima, è una persona introversa di suo, ha un carattere chiuso. E a maggior ragione quando poi la sua malattia peggiora, si chiude sempre di più nel suo mondo, e per, diciamo, non dare a vedere il suo malessere, soprattutto ai genitori con i quali ha un rapporto molto molto conflittuale, si nasconde, come fanno gran parte delle persone malate di anoressia. Si provoca ad esempio il vomito autoindotto e lo fa di nascosto in bagno, custodisce gelosamente, segretamente, una sua collezione personale, dove praticamente lei cosa fa? Lei ritaglia dai giornali figure di donne magrissime, perché lei è ossessionata dalla magrezza, lei mira quello, il suo obiettivo principale è quello di riuscire a modificare il suo corpo fino a farlo diventare così esile come è il corpo di quelle modelle. Lei questa scatola la nasconde addirittura in un doppio fondo di un cassetto, quindi assolutamente lei cerca in tutti i modi di non far trasparire il suo malessere, cerca di vivere da sola nella sua solitudine la disperazione che sta vivendo. Vediamo poi nel corso del libro come non accenna neanche a migliorare questa sua solitudine, questo suo vivere il malessere in questo isolamento. Lei comunque per tanti capitoli del libro rimane sola, volutamente sola. È soltanto poi, dopo un certo punto, che c'è una figura che si avvicina a Isabella, che riesce un pochino a smussare gli angoli, riesce un pochino ad avvicinare questa giovane donna, riesce a strapparla dal vortice dove è caduta e riesce un pochino a portarla in salvo, diciamo.
Sì, io quello che posso dire è che l'ho letto tutto d'un fiato, è un libro bellissimo, si legge, si beve letteralmente Amoressia. L'ho adorato sia perché Ilaria, e ora non perché siamo amiche, ma perché veramente scrive molto molto bene. E poi c'è questa descrizione fatta veramente in maniera straordinaria, tutte le descrizioni che ci sono all'interno di questo malessere che vive la protagonista, e un po' ci si immedesima tutti nelle sensazioni che lei prova, ma anche nelle sensazioni che provano gli altri personaggi. Quindi io penso che tu abbia avuto una grande maestria nel descrivere tutto questo, perché ci si immedesima molto in tutti i personaggi. Ora però volevo fare una domanda ad Alessandra, sempre appunto inerente all'anoressia: quali sono le cause?
Allora, le cause sono diverse. L'incremento di questa sindrome va ricercata nell'influenza dei fattori socioculturali. I criteri estetici enfatizzano sempre di più la magrezza e quindi le persone particolarmente vulnerabili in termini di autostima e identità sociale possono reagire a queste pressioni culturali modificando in modo disfunzionale le proprie abitudini alimentari. Inoltre, ci sono particolari categorie di persone che sono maggiormente soggette a questo tipo di disturbo, come le atlete di certe discipline sportive, le danzatrici, le modelle, le attrici, che hanno un rischio maggiore di sviluppare il disturbo del comportamento alimentare di questo tipo, perché ovviamente viene imposto il modello, diciamo, della perfezione come quello della magrezza, e quindi ben si capisce che può scatenare questo tipo di problema. Poi abbiamo anche una predisposizione genetica, questo magari non tutti lo sanno, cioè che oltre ai fattori culturali c'è questa predisposizione genetica, c'è un'ereditarietà dell'anoressia che è stimata intorno al 58%, e questa magari è una cosa che non è conosciuta a tutti. E poi abbiamo fattori psicologici. La dipendenza psicologica delle figure genitoriali, in particolar modo della madre, può giocare un ruolo importante in questo tipo di disturbo. Secondo recenti studi, gli adolescenti che hanno una forma di attaccamento insicuro riferiscono dei livelli anormali di preoccupazione per il loro aspetto fisico, e questa preoccupazione precede spesso di mesi o di anni l'esordio del disturbo. E questi, diciamo, sono un po' i fattori principali che fanno sviluppare, che possono far sviluppare il tipo di disturbo. Adesso volevo chiedere, fare una domanda ad Ilaria. In che modo la protagonista del romanzo è influenzata nel suo agire dalle figure genitoriali, visto che abbiamo parlato anche di questo aspetto?
Sì, diciamo che il rapporto con la madre è la chiave decisiva, nel senso che Isabella inizia a manifestare problemi di anoressia che poi vanno sempre più ad accentuarsi anche a causa delle pressioni materne. La madre di Isabella è una madre autoritaria, è una madre insoddisfatta, è una madre che riversa sulla figlia le frustrazioni, le sue frustrazioni. È una madre opprimente ed è una madre che vuole che la figlia viva la vita che lei non ha potuto vivere per una serie di motivi, e questo rapporto malato si rivela poi, appunto, come dicevo, una delle cause della malattia di Isabella. Il padre, al contrario, invece, è anch'egli una sorta di vittima della moglie, della mamma di Isabella. Cesare, il padre, è un uomo mite, remissivo, un uomo che subisce, un uomo che poi troverà comunque il suo riscatto nelle pagine del libro, perché il suo personaggio evolverà e sarà proprio il Cesare, da remissivo, a tirare fuori quella grinta necessaria per tendere la mano alla figlia e per aiutarla nel suo percorso. Quindi assolutamente sì, nella mia storia, nella storia che ho voluto scrivere, le figure genitoriali sono assolutamente di tale importanza, appunto, per tutta la trama del romanzo.
Quindi hai voluto evidenziare anche tu questo aspetto, che secondo te era abbastanza importante, abbastanza forte.
Sì, 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 perché come giustamente dicevi tu, spesso l'anoressia nasce, non sempre, ma spesso nasce dal conflitto esistente tra la mamma e la figlia, soprattutto quando poi la mamma è la prima ad avere delle problematiche sue molto forti.
Eh certo, infatti abbiamo detto anche l'aspetto della ereditarietà del problema, sicuramente. Esatto. Adesso andiamo in pausa musicale e poi rientriamo in studio.
For you. vetri sporchi da ripulire nei giorni persi. Fuori le lingue sono condanne, veloce strisciano sulle strade. Fuori un oceano di voci assenti che scende in piazza vicino ai vermi. Siamo solo il muro che abbatteremo, l'ultima frontiera di falsità. Siamo la caduta che non fa male, quella di un bambino invincibile. Siamo noi l'origine della neve, quando scoppia dentro una gran tempesta. Siamo gratitudine, siamo gratitudine. Fuori è una spiaggia rallentatore, con visi e sogni, magia nel cuore. Fuori è la sera che avvolge i boschi, sotto lo sguardo di lune immense. Siamo solo il muro che abbatteremo, l'ultima frontiera di falsità. Siamo la caduta che non fa male, quella di un bambino invincibile. Siamo noi l'origine della neve, quando scoppia dentro una gran tempesta. Siamo gratitudine, siamo gratitudine. Il muro che abbatteremo, l'ultima frontiera di falsità. Siamo la caduta che non fa male, quella di un bambino invincibile. Siamo noi l'origine della neve, quando scoppia dentro una gran tempesta. Siamo gratitudine, siamo gratitudine.
Ben ritrovati a È tutto perfetto. Stiamo parlando di anoressia con Lucia e Ilaria. E adesso volevo fare una domanda invece a Lucia. Volevo chiedere a Lucia quali sono i segnali e i sintomi dell'anoressia nervosa.
Eccomi Alessandra. I sintomi dell'anoressia nervosa si possono suddividere in sintomi di tipo fisico e di tipo comportamentale, sono tutti quanti riconducibili comunque alla grave denutrizione. Tra questi abbiamo amenorrea, quindi la scomparsa delle mestruazioni per almeno 3 cicli consecutivi, ipotermia con intolleranza al freddo, bradicardia, ipotensione, secchezza della cute, prurito cutaneo, dolori addominali, stitichezza, ma abbiamo anche giustamente sintomi psicologici e tra i più comuni c'è un'alterata percezione del peso corporeo e dell'immagine di sé, come diceva giustamente prima anche Ilaria, no? Parlando della protagonista che non si vedeva più, della protagonista del romanzo che non si vedeva appunto più come prima, vedeva una nuova forma del suo corpo, ma in qualche modo associata all'anoressia la sua forma era anche alterata, no? Allo specchio. C'è un cambiamento delle abitudini alimentari, quindi in maniera più restrittiva, associato alla paura sempre di prendere peso. C'è un ritiro anche dalle relazioni sociali, così come un aumento dell'attività fisica e un'eccessiva attenzione alla performance scolastica. C'è una relazione tra anche anoressia e bulimia, no? Perché diciamo che sono due facce della stessa medaglia. La caratteristica essenziale comune all'anoressia e alla bulimia e la presenza di un'alterata percezione del peso corporeo, sempre dell'immagine di sé. Questi disturbi differiscono poi tra loro per il decorso clinico e per le necessità di trattamento, e per questo motivo è sempre indispensabile porre una diagnosi precisa per arrivare poi a una cura adeguata. A tal proposito, Ilaria, volevo chiederti, sempre ritornando un po' ai genitori della protagonista del romanzo, in che modo questi genitori scoprono che la figlia è malata e quale sentimento accompagna questa scoperta?
I genitori notano fin da subito che la figlia è particolarmente preoccupata per la sua forma fisica. Notano che la loro figlia è comunque dedita a un'eccessiva attività fisica costante, e per eccessiva intendo che Isabella arrivava a correre anche 2 o 3 ore di fila. Vedono che rifiuta spesso il cibo. Ma dapprima sottovalutano la cosa, perché comunque poi stiamo parlando degli anni 90, dove magari c'era una minore attenzione forse rispetto ad oggi, hanno dapprima sminuito la cosa. Col passare del tempo Isabella, la sua malattia si aggrava molto, di conseguenza i genitori non possono continuare a non vedere il disagio della figlia. Diciamo che l'episodio grazie al quale Cesare e Margherita, i genitori, prendono consapevolezza del forte disagio della figlia è un episodio di bullismo, nel senso che a Isabella accade un piccolo incidente a scuola, piccolo per una persona normale, per Isabella, malata di anoressia, piccolo non è, perché arriva a farsi parecchio male. Per non spoilerare, appunto, non entro nello specifico, ma è appunto è proprio in questo punto del libro in cui Isabella ha questo incidente che Cesare e Margherita capiscono veramente a che punto è arrivata la figlia con la sua malattia.
Sì, malattia che l'ha debilitata in qualche modo da portarla,
assolutamente sì,
all'incidente di cui hai appena citato, purtroppo.
Sì, sì.
Adesso andiamo di nuovo in pausa musicale e poi vi aspettiamo qui su È tutto perfetto, su Radiograd, con Alessandra Gargiulo e Ilaria Caserini. A dopo!
As you wander out, people on the street, all around you hear the shuffling of feet. I've been clocking in, and I've been clocking out, and I'm counting steps from the station to your house. Take you out tonight, you said you would try. There's a little place I know you will like. There is nothing the world cannot see, and there's nowhere that I'd rather.
So call my tune out, call my, call my.
elaborato che da sola non potevo farcela, che non sarei riuscita, e quindi ho iniziato un percorso di psicoterapia, realizzando di avere concretamente un problema con il cibo. Quello che comunemente viene definita anoressia nervosa è un etichettamento che stento a sentirmi addosso per tanti motivi, forse perché non mi piace essere etichettata, ma è quello che è. Ho perso in 3 mesi 7 chili e il cibo è diventato la mia ossessione, il mio pensiero principale, quello che conduce tutta la mia vita. Penso al cibo costantemente, anche se me ne privo in realtà. E mi sono resa conto che questa mia forma di disturbo alimentare, di anoressia, non ha niente a che fare con un canone estetico, non è un voler aspirare a una magrezza estrema legata a qualcosa di estetico. È una forma di controllo, è una forma di controllo delle emozioni quando io non riesco più a controllare né niente nella mia vita, tutto trema, tutto è incerto, tutto è indefinito in questo momento. E quando ho perso le maggiori certezze, io ho perso anche me stessa. Non ero più in grado di sapere chi ero, io non sono più in grado di sapere chi sono. E il cibo è diventato l'unica cosa che in questo momento sento di dovere di poter controllare, perché mi dà sicurezza. Mi dà quella forza che non sento più, mi fa sentire potente. Quando vomito, io vomito per svuotarmi, è vero, ma in realtà vomito spesso per svuotarmi anche dalle emozioni, dalla rabbia, dalla paura, dall'angoscia. E quindi io mi libero dal cibo, ma in realtà mi libero da tantissime emozioni che sento dentro. È diventata una droga, perché è come se quando in realtà mi infilo le dita in gola, è come se sentissi di stare bene, perché butto fuori tante cose. Allo stesso tempo è un inferno, perché mi rendo conto che ho raggiunto livelli di malessere e di odio verso me stessa e di autodistruzione che non pensavo mai di poter raggiungere. Sto continuando ad andare in terapia, sto cercando di aiutarmi in qualche modo, ma ciò che vorrei che rimanesse di questo mio racconto è che bisogna sempre chiedere aiuto. Io rimpiango di non averlo fatto prima, di non averlo fatto quando nel 2018 ho perso il cane e ho iniziato a smettere di mangiare, poi ho cercato di trovare autonomamente un equilibrio, una soluzione. Rimpiango di non essermi accorta prima che il mio rapporto col cibo non era sano, non è sano. Rimpiango di non aver chiesto aiuto. Rimpiango di non essermi accorta che in realtà c'era un problema. Ogni rapporto difficile con il cibo merita di essere ascoltato, merita di essere valutato, merita di essere elaborato. Merita aiuto, merita ascolto. Spesso quando si parla di anoressia ci si dimentica che è una malattia psicologica, fa parte delle problematiche comunque mentali, quindi non è una malattia fisica. Alle volte si pensa che una persona è anoressica se e solo se è sottopeso di una certa quantità di chili, se e solo se alla menorrea, quindi magari sei una donna, la mancanza del ciclo mestruale, ci sono delle etichette, degli standard, no? In realtà non è così. L'anoressia è prima un pensiero, è prima un'ossessione, è prima uno stare male al pensiero di mangiare qualcosa che sia più di veramente una manciata di frutta secca nella giornata. L'anoressia è una malattia che si annida prima nella testa e poi sfocia in una reazione corporea, quindi con una forma di dimagrimento, con una forma di sottopeso. È la punta di un iceberg di tutto quello che ci sta dietro a un'anima che è colpita, che è disintegrata a tal punto da arrivare ad autodistruggersi per trovare una soluzione. È dolore. Io ho raggiunto livelli di dolore che sono inspiegabili. E spero che chiunque possa avere problematiche simili riesca in tempo a chiedere aiuto e lo faccia tempestivamente. E spero che invece chi è come me e ha superato in realtà già un po' qualche livello, qualche step, possa trovare di nuovo la pace, perché l'anoressia è un tormento. È un tormento, è un'ossessione, è un malessere continuo che non passa mai. Ma so che è possibile guarire, so che è possibile stare meglio e ci metto ogni giorno tutta la mia forza per farlo. Ho peso 42 kg. Sono pochi, e se considerate che dovrei essere intorno ai 51 per essere nel mio peso forma, non me ne vergogno. In realtà ho deciso di non vergognarmi della mia fragilità, e un passo alla volta, io con difficoltà, con estrema, estrema difficoltà, io so che se ne può uscire. E voglio dire a chi vive momenti simili ai miei che non è solo, non si deve mai sentire solo e deve chiedere aiuto al primo campanello d'allarme, sempre, perché meritiamo di essere ascoltati, di essere accolti e di essere aiutati.
Questa è la seconda parte della testimonianza della nostra amica che vuole mantenere l'anonimato. E la testimonianza ricca di dolore, ricca di sofferenza, ma anche molto ricca di tanti messaggi importanti che ci vuole comunicare, messaggi che ci fanno capire a fondo di cosa si tratta, no? questo disturbo.
Messaggi di speranza.
Anche messaggi di speranza, sì, certo, perché alla fine dice: so che si può guarire, basta essere aiutati, saper chiedere aiuto, farsi aiutare, essere accolti. Sicuramente sì. A me ha colpito in particolar modo il fatto che ci ha fatto notare un altro aspetto ancora, no? Di come è nato questo disturbo dell'anoressia, cioè che lei ci spiega che è un controllo delle emozioni, un controllo che l'unica cosa che lei riesce a controllare è il cibo, e quindi in questo modo riesce in un certo qual senso a controllare anche le emozioni e a buttarle fuori quando si provoca il vomito. A me mi ha colpito tantissimo questa testimonianza.
Sì, è stato importante tutto il percorso che ha fatto. A me aveva colpito, come a te all'inizio, il fatto che avesse seguito appunto il percorso di autoaiuto, e a questo punto penso che poi l'abbia lasciato. Questo mi dispiace, perché ecco, la rete dell'auto mutuo aiuto è importante, no? Noi ne sappiamo qualcosa, Alessandra, con certo, appunto il gruppo di Mente in Mente. Ed è importante il messaggio che lancia alla fine, dicendo che è importante chiedere aiuto e manda proprio tanta speranza, come dicevo prima, questa grande forza che lei comunque si impegna a cercare tutti i giorni per superare la sua malattia. E a tal proposito volevo chiedere a Ilaria cosa ne pensa.
Una testimonianza assolutamente toccante, sì, concordo con voi due. A me, tra l'altro, ha colpito tantissimo quando appunto ha detto che l'anoressia non si vede solo perché una persona perde peso e diventa magra, di una magrezza scheletrica, ma l'anoressia parte dalla testa prima che dal corpo. Quindi una persona soffre di anoressia anche prima di arrivare a dei limiti inaccettabili di magrezza fisica, arriva proprio a impoverirsi a livello di sentimenti, nel senso che arriva a non sentirsi più niente, a sentirsi comunque assolutamente sconfitta prima nella testa che nel corpo. E questo mi ha colpito moltissimo, sì. Tutta la testimonianza in sé, ma questo punto ancora di più, perché poi fa veramente capire quanto poco comunque si sappia alla fine di questa malattia, anche se ne parla tanto, ma non è mai abbastanza.
Sì, andiamo sempre per stereotipi.
Esatto.
E diventa poi un limite, anche nella diagnosi, in qualche modo, perché poi siamo sempre noi quelli che diagnostichiamo agli altri qualcosa, ma invece è importante.
Invece dovrebbero fare gli specialisti.
Gli specialisti, appunto, sì. Proprio per questo, Alessandra, volevo chiederti quali sono le terapie migliori per guarire dall'anoressia.
La terapia dell'anoressia nervosa deve essere affrontata da un team multidisciplinare. Secondo me, anche secondo quello che ho letto un pochino, è necessario, no? Che ci sia, spesso può esserci anche un ricovero ospedaliero, e si basa sulla combinazione di differenti strategie di intervento: la psicoterapia cognitivo-comportamentale, la farmacoterapia, anche se i farmaci hanno un ruolo marginale, nel senso che servono soprattutto per curare le complicanze dell'anoressia, e il counseling nutrizionale. La psicoterapia cognitivo-comportamentale può essere utile per modificare la percezione distorta dell'immagine di sé che è alla base della sintomatologia anoressica, mentre la terapia nutrizionale, che prevede differenti stati di riabilitazione alimentare, è fondamentale per assicurare una ripresa graduale del peso corporeo che sia anche accettata dalla paziente. Il trattamento multidisciplinare, che si basa sull'unitarietà del team di operatori, in particolare lo psichiatra, lo psicologo, il medico nutrizionista, il dietista e il personale infermieristico, deve consentire percorsi personalizzati tali da garantire interventi modulati sulle necessità e sulle caratteristiche del singolo soggetto che soffre di anoressia. Quindi è molto importante la soggettività del trattamento terapeutico. E di solito, non sempre, il ritorno delle mestruazioni, nel caso in cui diciamo si parla di persone che abbiano ancora il ciclo mestruale, indica che si è raggiunto un peso nell'ambito della normalità. E insomma, queste sono un po' come affrontare dal punto di vista della terapia questo tipo di disturbo. Ma adesso volevo chiedere a Ilaria, noi non vogliamo spoilerare il finale del tuo libro, perché giustamente è una scoperta che i lettori dovranno, nel quale i lettori dovranno cimentarsi. Ma quale credi sia stata la chiave giusta per il supporto della protagonista nella battaglia contro questa malattia?
Sì, senza spoilerare, appunto, diciamo che un po' troviamo la risposta anche nel titolo. Perché dico così? Perché il titolo, all'inizio dicevo che amoressia richiama la parola anoressia, ma si può leggere anche come amoressia. un'esortazione all'amore che deve vincere, perché l'amore alla fine è l'elemento più importante che abbiamo tutti nella vita, amore di qualsiasi tipo, non amore di coppia, amore familiare, amore per se stessi prima di tutto. È quindi un'esortazione. E perché dico questo? Perché è proprio l'amore poi che aiuta Isabella a uscire da quel circolo vizioso, perlomeno a tentare di uscire da quella prigione che lei si è costruita intorno. Ed è proprio questo sentimento forte che riesce a sbloccarla e riesce a farle capire poi cos'è più giusto per se stessa.
Grazie Ilaria. Io non l'ho ancora letto, ma deve essere un libro veramente bellissimo e penso che non me lo farò sfuggire.
Eh sì, io ho anche dato quest'altra chiave di lettura quando l'ho recensito e penso che proprio questo amore che anche la protagonista dagli altri, no? È quello che poi le torna indietro in qualche modo, che poi diventa un po' la cura, ora non diciamo altro.
Esattamente, sì.
E visto anche in questo amore, in questo modo l'amore.
Lucia, non spoilerare, Lucia, no. Non spoilerare.
No, però è davvero bello, guarda, letto.
Grazie.
No. Letto e scritto benissimo.
Grazie.
Quindi avevo già letto Autopsia di un'emozione ed ero rimasta molto colpita al modo di scrivere di Ilaria, ma in Amoressia si è davvero superata, molto molto bello.
Ti ringrazio.
E volevo chiederti qualcos'altro sul romanzo a questo punto, Ilaria. Come è nata l'idea?
Amoressia è stato un romanzo che è nato come conseguenza di Autopsia di un'emozione. Come ho detto, Isabella è stata uno dei personaggi secondari del mio primo libro. Perché ho deciso poi di dar voce anche a Isabella come protagonista? Perché alla fine Isabella ha tanto da dire. Isabella in sé ha un mondo meraviglioso, un mondo che da un lato all'inizio sembra divorarla, ma dall'altro poi invece scopriamo che è proprio quel mondo che l'aiuta ad aprirsi, l'aiuta ad amare, a farsi amare. Quindi ho voluto creare questo secondo romanzo appunto per mettere i riflettori anche su di lei, perché non le avevo dedicato abbastanza spazio in Autopsia di un'emozione. Quindi più che l'idea di creare Amoressia, diciamo che appunto è stata un Amoressia è una sorta di spin-off, usiamo questo termine che adesso va tanto di moda, Amoressia è lo spin-off di Autopsia di un'emozione. Il perché, al di là appunto del fatto che Amoressia è una conseguenza del primo, l'altro motivo è perché, così come è stato per il mio primo romanzo, ho voluto peccare di presunzione, cioè mi sono detta, perché non provare a scrivere, così come ho scritto di depressione nel primo, perché non provare a scrivere di anoressia? Magari, chissà mai, un lettore che legge dei miei protagonisti magari si ritrova in quelle pagine, si ritrova in quelle azioni, si ritrova in quegli accadimenti e magari non prova più così tanta vergogna, o magari addirittura prende consapevolezza del problema, esce da quella sorta di ghetto in cui si è messo, perché sappiamo che sia la depressione che l'anoressia sono disagi che conducono piano piano la persona all'isolamento e al provare vergogna, al sentirsi comunque inadeguati, al sentirsi diversi. Sono malattie subdole che purtroppo spesso e volentieri non permettono alla persona di chiedere aiuto. E quindi diciamo che uno dei motivi che mi ha portato a scrivere sia il primo che il secondo è proprio questo, cercare di essere d'aiuto nel mio piccolo.
Io ho letto entrambi, ma avevo un'altra curiosità, però prima andiamo in pausa musicale. A tra poco.
Stay in my room when I think of you, with my toys and my oboe. the sun still shines. It's late, I don't mind, but it's not like we're together. Running in the park, giving lunch and marks, eating some unhealthy food. Remember, just remember, there was you and me, smoking, laughing, kissing, free to say whatever.
Eccoci, è tutto perfetto, siamo su Radiograd, stiamo parlando di anoressia con Alessandra Gargiulo e la scrittrice Ilaria Caserini. Ilaria, come ti dicevo prima, avevo una curiosità. Sei in autopsia di un'emozione, c'era tanto di te. In anoressia ritroviamo sempre una piccola parte di Ilaria?
Sì. Io non ho mai sofferto propriamente di anoressia, però diciamo che da quando avevo 15-16 anni, più o meno adolescente, che ho un rapporto abbastanza complicato col mio corpo, quindi certe dinamiche le capisco, certe situazioni, certi disagi, certe debolezze, certe fragilità sono un po' anche le mie. Quindi diciamo che sì, c'è qualcosa di me anche in questo mio secondo libro, anche se non è autobiografico così come è stato Autopsia di un'emozione.
Grazie, grazie soprattutto per la tua sincerità, perché come dicevi prima, offrire la possibilità al lettore di leggere di anoressia, di depressione, crea quel contatto, quell'empatia che permette poi di aprirsi e comunque di non vergognarsi. Quindi sono testimonianze sempre molto importanti.
Non è scontato.
Assolutamente. Quali sono i tuoi programmi futuri, Ilaria? Ci sono altri libri in programma?
Come tu ben sai, appunto, in quanto, come hai già detto anche tu, siamo amiche, io sono impiegata, il mio lavoro ufficiale è un lavoro d'ufficio, quindi, come mi definisco sempre, sono scrittrice per passione e impiegata per necessità, perché il lavoro d'ufficio è quello che mi consente di vivere, di mangiare, quindi non lo posso abbandonare, anche se ovviamente la passione per la scrittura c'è. Sì, in cantiere ho diversi progetti, non so quando poi prenderanno luce, appunto a causa della mancanza di tempo libero che ho. Un bambino di 6 anni, tra l'altro, che ha cominciato la scuola elementare quest'anno, quindi va anche seguito maggiormente rispetto a prima, perché paradossalmente si pensa che un bambino poi cresce e bisogna magari gestirlo un po' meno, invece no, perché comunque, come ben sapete voi, anche voi mamme, poi con la scuola elementare si moltiplicano gli impegni e quindi è difficile. Quindi di progetti in cantiere ne ho una raccolta di racconti che sto portando avanti da diverso tempo già, e poi ho anche un progettino che vorrei portare avanti con mio figlio, dove io scrivo e lui disegna, e poi un terzo progetto che è un terzo romanzo, anche se un terzo romanzo significa veramente investire tanto tempo, perché io tra il primo e il secondo libro ho impiegato 4 anni, quindi non sono pochi. Chi lo sa, io mi auguro davvero di trovare il tempo necessario, perché assolutamente la scrittura non la voglio abbandonare, questo è certo.
No, non la devi abbandonare, anche perché il tuo modo di scrivere merita di essere portato avanti, assolutamente. Tanti bei progetti, sono felicissima, Ilaria. Poi ti sto seguendo, vedo comunque tutte le presentazioni di Amoressia, sta andando benissimo e ti auguriamo che continui così.
Grazie.
Davvero, grazie. Di cuore.
No, grazie di cuore a voi per avermi dato questa possibilità comunque di condividere, di esprimermi, di farvi conoscere appunto così le mie creazioni, chiamiamole così, le mie creature e le mie creazioni. Io dico sempre che i libri, per me, i miei libri sono come dei figli, perché comunque lì dai loro la vita, e poi li fai crescere comunque, rimangono con te per sempre, quindi sì, sono come dei figli.
Verissimo, fanno solo meno richieste.
Sì, sono impegnativi proprio all'inizio, poi è tutto in discesa abbastanza.
Sono ben esigenti.
Esatto. Quindi, noi, Ilaria, abbiamo una rubrica che si chiama Te lo consiglio. Alla fine di ogni puntata consigliamo dei film, dei libri o della musica inerente all'argomento di cui abbiamo appena parlato. Parte Alessandra.
Con i film. Sì. I film di questa sera che vi consigliamo assolutamente di vedere sono Ragazze interrotte, è un film molto bello, Fino all'osso, è l'altro film. Poi abbiamo Fame d'amore e Primo amore, l'ultimo film che vi consigliamo questa sera. E adesso passo la parola a Lucia.
Io avrei dei libri da consigliare, sono come... Abbiamo parlato finora di Amoressia di Ilaria Caserini, Il coraggio di avere fame, l'anoressia di una psicologa imperfetta di Rosalia Tomasi, L'ultima cena, anoressia e bulimia di Massimo Recalcati e Volevo essere una farfalla, come l'anoressia mi ha insegnato a vivere di Michela Marzano.
Stasera anche abbiamo dato una bella gamma tra film e libri, non indifferente. Cioè, i nostri ascoltatori avranno la possibilità, lo spunto per poter passare tante serate a leggere o a vedere film
molto belli, tra le altre cose.
Esatto.
Quindi che meritano come il romanzo di cui abbiamo appena parlato. Siamo a conclusione della nostra puntata, ringraziamo ancora la nostra ospite Ilaria Caserini che ha parlato stasera di Amore Sia, il suo ultimo romanzo. Grazie tante Ilaria per la tua partecipazione.
Grazie a voi di cuore per avermi dato questa possibilità, grazie davvero e grazie agli ascoltatori.
E grazie ad Alessandra Gargiulo che mi fa sempre compagnia, senza la quale non potrei andare avanti in questa trasmissione, e grazie a Radiograd che ci ospita. Io vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto.
È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
Iniziativa realizzata grazie al bando Siete presente con i giovani per ripartire 2023, a valere sul progetto Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato da Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.